La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 13. Deragliamento del treno. Avvicinatevi con i carri all'edificio. I predicatori sono vicino alle finestre, affinché tutti quelli che sono fuori possano sentirli, fu detto alla gente. L'edificio a Locke, nel Michigan, era affollato. Molti sono rimasti seduti nei carri, gli altri, che erano arrivati a cavallo, si sedettero sull'erba. Tutti erano molto interessati a cosa avevano da dire i pastori avventisti. John Loughborough, Merritt Cornell, insieme ai miei nonni, evangelizzavano nello stato del Michigan. Lì, il frate Bates e Cornell fondarono le due prime chiese degli avventisti. Le conferenze furono annunciate nel Review and Herald e quindi i pastori dovettero recarsi sul posto stabilito nel giorno stabilito. Capitava ogni tanto che un pastore doveva sostituire l'altro, che per qualche ragione non poteva venire. Essi si spostavano o con il treno o con la nave. Poiché le linee ferroviarie a quel tempo erano ancora poco sviluppate, spesso gli evangelisti viaggiavano con i carri. Per esempio, John e Cornell, per arrivare a Locke, dovettero attraversare 70 chilometri con un carro su strade spesso disastrate. Ecco come descrive questi spostamenti Arthur Spalding nel suo libro La storia dei pionieri, pagine da 217 a 218. Per rinforzare le strade paludose, affinché il transito fosse più comodo, si posavano tronchi d'alberi chiamati travi. In questo modo la superficie fangosa fu rinforzata. Tali tratti di strada furono chiamati i ponti delle travi. Purtroppo, durante il periodo delle piogge, l'acqua risciacquava la terra tra questi tronchi, il che provocava delle enormi buche. Di tanto in tanto, con il tempo, le travi marcivano e ciò provocava delle buche ancora più grandi. I viaggi in queste condizioni erano alquanto scomodi. Fortunatamente la gente spesso prendeva simili situazioni con allegria commentando: «La ringrazio, signora». A volte, mentre transitavano sulle strade così mal ridotte, si sentiva un simile rimbombo. Boom, boom, boom die boom. Invece, quando il carro sprofondava nelle buche, capitava che le ossa e i denti scricchiolavano dallo scomodo movimento del carro. Nessuno, però, si lamentava o bestemmiava. Si faceva un sorriso al cattivo gioco della natura, accompagnato dal mormorio. «La ringrazio, signora». Sembrava che tutto andasse bene. Il lunedì dopo la riunione, i pastori tornavano a casa. Forse non mi crederete, ma il ritorno su queste strade talmente accidentate faceva quasi piacere. Che cosa provocava questo piacere? Il fatto che molta gente frequentava le riunioni per conoscere la verità. Null'altro poteva provocare tale gioia. Un giorno frate Cornell disse: «Che cosa potremmo fare per la gente nei luoghi dove predichiamo la parola del Signore? Non possiamo continuamente fare le riunioni nelle case private o nei granai, oppure nei magazzini e nelle scuole. Dobbiamo avere dei luoghi molto spaziosi per questo scopo. Allora perché non usiamo le tende?» A questo John L. rispose: «Vi ricordate le tende che si usavano nell'844? Ecco una splendida idea», rispose James White. «Forse per l'anno prossimo potremo raccogliere abbastanza denaro per acquistare una tenda così. In questo modo ci assicureremo uno spazio abbastanza grande per molte persone e in più si potrà spostarla ovunque». «Se l'idea è così buona, allora perché aspettare l'anno prossimo?» domandò frate Cornell. «Dovremmo procurarci una tenda così immediatamente». Il gruppo dei pastori conversò su questo argomento ancora un po'. Poi si fermò in Sylvan, presso la famiglia Charles Glover. In risposta, Charles diede i primi 35 dollari per la realizzazione di questo piano. Poi, nello Jackson, prossima fermata, incontrarono Dan Palmer, Sirenio Smith e J.P. Kellogg. Essi domandarono: «Quanto costerebbe in tutto questa tenda?» «Casualmente avevo sentito che nella Rochester esiste una tenda piuttosto grande adoperata per le conferenze della Chiesa avventista del primo giorno. Credo che potrebbero vendercela per $200, rispose frate Cornell. Quanti soldi abbiamo per acquisto della tenda? Dopo i calcoli risultavano $140. Il frate Kellogg aggiunse come prestito la cifra mancante. Cornell a questo punto poté prendere il prossimo treno per Rochester a scopo di acquistarla. James tornò con John a casa della famiglia Palmer e trascorse il resto della giornata in compagnia di Ellen. La prossima tappa per i White era Wisconsin. Prima della partenza si riunirono insieme per la preghiera. Tutti sentivano il bisogno di chiedere al Signore l'aiuto per il piano dell'evangelizzazione. Più di tutti le speciali benedizioni hanno avuto bisogno i frati White. John li accompagnò al treno e li aiutò a sistemare i bagagli. I sedili erano predisposti anche per dormire. Ellen non era ancora seduta quando disse: «James, non possiamo rimanere qui. Dobbiamo immediatamente cambiare vagone». Di nuovo, John si prestò a spostare i bagagli nell'ultimo vagone. Infine si salutarono e il treno partì. Dopo appena 5 chilometri, il treno cominciò a tremare fortemente, quindi si fermò. I White si sporsero dal finestrino per vedere che cosa era successo e videro che uno dei vagoni era uscito dai binari e si era completamente capovolto. Un altro vagone era completamente sfracellato. Molti passeggeri erano allungati per terra lamentandosi e gridando aiuto. I bagagli erano sparpagliati ovunque. Altri correvano avanti e indietro, senza sapere cosa fare. I ferrovieri raccoglievano pezzi di legna provenienti dai vagoni frantumati per accendere il fuoco per segnalare ai prossimi treni l'incidente. James ed Ellen scesero e si diressero a piedi verso l'abitazione più vicina. Dopo aver camminato per 1,5 chilometri, trovarono una casa e raccontarono agli abitanti l'incidente accaduto. Il contadino prese subito i cavalli e corse alla ricerca del medico. Anche James, lasciata la moglie, si recò a Jackson in cerca d'aiuto. In città incontrò Sirenea Smith, con il quale la mattina dopo andò sul posto dell'incidente per comprendere la causa del deragliamento. Dalle indagini risultò che un bue si era sdraiato sui binari e quindi provocò la tragedia. Quando la motrice urtò l'animale, deragliò, trascinando vagoni, per poi urtare contro un albero. In conseguenza dall'urto, i vagoni si capovolsero. Molti passeggeri rimasero gravemente feriti. 4 morirono. Il vagone dove i frati White salirono all'inizio fu completamente distrutto, mentre l'ultimo vagone dove si erano trasferiti si staccò, fermandosi circa 30 metri dal resto del convoglio. Chi staccò il vagone dove erano i White? Quando interrogarono uno dei ferrovieri sul perché di questo distacco, lui rispose: «È un grande mistero anche per me. La catena e il gancio erano intatti e messi sulla piattaforma del vagone dove alloggiavano i White, come se una mano invisibile l'avrebbe distaccato e sistemato i pezzi». A parte i White, nessuno aveva una risposta logica a tale mistero. Solo loro sapevano con assoluta certezza che la mano di Dio poteva compiere questo miracolo. Non solo le loro vite furono risparmiate, ma anche tutti i libri e i testi necessari per l'evangelizzazione. Dopo qualche ora, il posto dell'incidente era riordinato e i treni ricominciarono a circolare. Com'erano finite nel frattempo le trattative per l'acquisto del tendone? 3 settimane dopo, il tendone fu sistemato a Battle Creek, compresi sedie e podio. Le conferenze potevano cominciare. Da quel momento, questa tenda servì per molte riunioni e in diversi luoghi. Dovunque si fossero spostati per le lezioni bibliche, molta gente arrivava per ascoltare la parola sull'imminente ritorno di Gesù e sul vero giorno di riposo, il sabato. In queste occasioni furono distribuiti migliaia di volantini concernenti la verità. i pastori colsero l'opportunità per raccogliere gli indirizzi di coloro che desideravano abbonarsi a Review o Instructor. La semina della verità ebbe inizio. Qualche settimana dopo il rientro a Rochester, Ellen partorì un altro figlio, chiamato William Clarence. Ora avevano già 3 figli. Anna, la sorella di James, si trasferì da loro per dare aiuto nel lavoro amministrativo. La zia Anna era felicissima di coccolare il piccolo William. Purtroppo, essa era ammalata di tubercolosi ed Ellen, sapendo ciò, cercava un modo delicato per distaccare il bambino dalla zia, per evitare un eventuale contagio. Un giorno, mentre Anna teneva in braccio William, Ellen si avvicinò in silenzio e diede al bambino un leggero pizzicotto. Il bambino pianse, quindi Ellen disse: «Forse lui vuole la mamma?» «Sì», rispose Anna, e diede il bambino ad Ellen. La mamma riprese felice il bambino e passò in un'altra stanza. La zia Anna non ha mai capito il trucco di Ellen per allontanarla dal bambino.